Toyota. Can you hear me okay?
Sentite? Tutto bene? Mi chiamo Jackie Riley. E il mio ruolo è quello di Clinical Advisor al pronto soccorso del Beth Israel Deaconess Medical Center. E vorrei parlarvi di come consideriamo il lavoro in caso di catastrofe. Io partecipo a due team che si occupano di questo tema, costituiti dal governo statunitense per l'area di Boston. E c'è un team che deve coprire qualsiasi catastrofe che si verifichi sul territorio nazionale, poi c'è un altro team che è internazionale, che ad esempio si è occupato del terremoto in Iran e facevo parte di uno dei primi team anche che ha reagito dopo l'attacco terroristico l'11 settembre a New York ed è per questo che sono qui oggi. Sono anche uno dei coordinatori dei piani per le catastrofi al centro Beth Israel Deaconess. Una catastrofe è qualsiasi situazione che ha come conseguenza il fatto che i servizi sanitari sul territorio non si ritrovano in parte completamente incapaci di far fronte alle richieste. Ci sono due tipi di catastrofe, interne e esterne. Le catastrofi interne possono essere le inondazioni, degli incendi, una roba di questo tipo. Quelle esterne potrebbero essere il crollo di un edificio, un incidente aereo, un deragliamento oppure una tempesta di neve o altre appunto catastrofi naturali. Per prepararsi alle catastrofi bisogna avere un'impostazione molto organizzata a livello ospedaliero e bisogna utilizzare questi elementi che sono essenziali. Prima di tutto un comitato per la gestione delle catastrofi. Questo comitato deve definire degli obiettivi in modo chiaro e preciso. Poi si deve sviluppare un piano per la preparazione alle catastrofi che ovviamente deve prevedere una serie di attività organizzate in un contesto estremamente caotico. C'è poi un centro di comando per le operazioni d'emergenza che è responsabile del processo decisionale, dell'organizzazione e del flusso di comunicazione in caso di catastrofe. Tutto il personale ospedaliero deve comprendere l'importanza di questi elementi e deve anche capire quali sono le risorse necessarie per far fronte a una catastrofe. Un elemento molto importante per ottenere un'impostazione organizzata è quello di utilizzare un sistema di comando ad hoc che noi chiamiamo appunto Incident Command System e che è costituito anch'esso da degli elementi fondamentali. Prima di tutto ci deve essere un leader che negli Stati Uniti viene chiamato incident commander o responsabile, ma si può usare qualsiasi altra denominazione, l'idea è però avere un leader. Poi ci deve essere un responsabile delle operazioni, un responsabile della logistica, un responsabile della pianificazione e un responsabile finanze. Queste persone dipendono dal responsabile, dal leader. Dopodiché ogni sezione comprende ulteriori elementi, tutti gli elementi necessari per far fronte agli eventi catastrofici. Un'impostazione coerente per far fronte alle catastrofi deve essere basata su una comprensione delle caratteristiche comuni delle catastrofi e delle competenze, dell'esperienza che è necessaria per far fronte a questi eventi. Questa strategia viene detta a livello internazionale Mass Casualty Incident Response, cioè risposta a un evento che provoca un gran numero di vittime, e la sigla in inglese è MCE. Questi sono gli eventi praticamente che veramente sopraffanno i servizi pubblici e medici e che colpiscono le comunità. E questa impostazione dell'MCI sta diventando sempre più comune negli Stati Uniti. Questi sono i principi di triage. Durante una risposta MCI bisogna rifarsi a questi principi. Utilizziamo gli stessi principi nella nostra attività quotidiana, ma bisogna adattarli a una situazione di catastrofe. Perché in questa situazione bisogna categorizzare o classificare molto rapidamente le vittime sul posto dove si è verificata la catastrofe oppure all'entrata del pronto soccorso. E questa classificazione va fatta dal personale medico più esperto al fine di individuare il livello di assistenza e di trattamento necessario. L'obiettivo è fare il meglio per il maggior numero di persone in questo contesto. In questo contesto c'è un'altra cosa critica, ovvero sia la conoscenza delle conseguenze mediche delle varie lesioni, come ustioni, esplosioni, lesioni da schiacciamento o da esposizione a armi nucleari, chimiche o biologiche. Ed è possibile in questo contesto utilizzare una codifica per colore, una classificazione per colore, di cui abbiamo già parlato oggi. Qui lo vedete, la classificazione che utilizziamo in caso di catastrofe, utilizzata nell'area di Boston e in tutti gli Stati Uniti. E questo in caso di catastrofe, abbiamo detto. Ed è un buon riferimento quando ci si trova davanti a un grosso volume di vittime. Il rosso è urgente, delle vittime che richiedono quindi degli interventi salvavita immediati. Questo è il livello 1, i pazienti con infarto del miocardio acuto, i pazienti con ictus, ne abbiamo parlato prima del livello 1, però qui stiamo parlando del contesto di una catastrofe, quindi delle vittime che rischiano veramente di perdere la vita, che vanno curate subito. Il giallo. Ci sono dei pazienti che possono aspettare un pochino, che non richiedono cioè delle manovre salvavita immediate, quindi un trattamento che può essere lievemente ritardato. Poi verde, questi pazienti li chiamiamo i feriti che possono camminare, cioè stanno bene, o sono meno gravi, diciamo. Persone che richiedono quindi un intervento medico minimo, che magari passavano accanto al posto dove si è verificato un incidente, ma che magari basta solo verificare che stiano bene, che non abbia niente di grave. Durante quello che è successo a Tokyo con il sarin, buona parte delle persone che si sono presentate in ospedale stavano abbastanza bene. Sono andate 5.000 in ospedale, ma solo 1.000 in realtà avevano bisogno di essere curate in qualche modo, quindi veramente il sistema non ha retto rispetto a questa grossa quantità di persone. Qui vedete la reazione o la risposta a una catastrofe esterna. Si verifica una catastrofe a livello locale. E noi riceviamo un'informazione, una notifica della catastrofe dal CIMED, che è il sistema radio. A questo punto siamo noi a dire quante persone possiamo accogliere secondo la codifica rosso, giallo e verde, e poi ci prepariamo ad accogliere i pazienti. Cosa vuol dire prepararsi? Vuol dire avvertire il personale necessario, come ad esempio i medici in riperibilità, allertare le infermiere il personale amministrativo e chiunque sia necessario per prendere le decisioni critiche, perché ovviamente si dovranno fare dei ricoveri e delle dimissioni, perché ad esempio se ci sono dei pazienti che possono andarsene dal pronto soccorso, che possono essere dimessi, va fatto subito, e questo per poter poi ricoverare le persone che ne hanno bisogno. E poi anche prepararsi vuol dire anche cambiare l'organizzazione, anche talvolta la disposizione dello spazio fisico per accogliere più persone. Noi abbiamo alcune aree che sono state proprio designate per accogliere più pazienti, quindi più barelle, più portantini. Quando aspettiamo un grosso flusso di pazienti, prepariamo già i lettini con le flebo pronte, con l'ossigeno pronto, e in questo modo riusciamo a accogliere più persone o un volume più elevato di persone che arrivano contemporaneamente. Questo non solo in caso di catastrofe, ma anche di grossi eventi, ad esempio la maratona di Boston, molte persone spesso per il caldo svengono per strada mentre fanno la maratona o mentre la guardano, quindi a volte ci arrivano l'ambulanza con 3 persone sopra che non stanno malissimo, però devono essere aiutate, quindi prepariamo già i lettini, prepariamo la flebo, prepariamo se necessario l'ossigeno e siamo pronti a accogliere appunto un certo numero di persone in uno spazio di tempo definito, in una zona, in uno spazio che abbiamo attrezzato adeguatamente. In caso di disastro interno notifichiamo il sistema, informiamo il sistema radio e diciamo anche qual è la nostra situazione. In alcuni casi facciamo una particolare selezione dei pazienti, se ad esempio abbiamo un problema con alcune attrezzature, non possiamo prendere i pazienti traumatizzati. Se ad esempio viene inondata la sala operatoria, è ovvio che non si possono fare interventi, quindi è questa la situazione. Al nostro centro utilizziamo gli elementi essenziali di preparazione alle catastrofi di cui ho parlato prima. Abbiamo un comitato di preparazione alle emergenze. E i membri di questo comitato rappresentano i settori principali dell'ospedale, sono rappresentanti che rappresentano i loro dipartimenti, i loro settori e sono persone che possono prendere le decisioni. Abbiamo anche dei sottocomitati che poi sviluppano dei piani per prepararsi alle emergenze. Ovviamente c'è uno scambio fra i sottocomitati e il comitato, cerchiamo di lavorare con una critica costruttiva e mese per mese vediamo se ci sono nuovi suggerimenti. E poi partecipiamo ovviamente anche agli incontri mensili che si tengono a livello urbano, a livello di Boston, dove si incontrano tutti i comitati dei vari ospedali. Come ho appena detto, nel nostro comitato ci sono dei sottocomitati che si occupano di alcuni aspetti specifici delle attività di preparazione. Quindi i sottocomitati si occupano di aspetti specifici, ad esempio se arrivano molti pazienti tutti insieme o se c'è un grosso numero di vittime nella zona di Boston, come vengono accolte, come vengono smistate, ad esempio un grosso incendio a Rhode Island. Gli ospedali di Rhode Island hanno chiamato gli ospedali di Boston per chiedere: potete prendere un tot di pazienti? E quando questo è successo il sistema non era ben organizzato, per cui adesso abbiamo deciso di lavorare in modo più sistematico, per cui adesso abbiamo un piano che ci consente immediatamente di dare una risposta a questa domanda. Sì, possiamo accogliere un tot di pazienti. Quindi di questo aspetto si occupa uno dei sottocomitati, cioè la capacità di reazione in caso di influsso massiccio di pazienti. Poi abbiamo un sottocomitato che si occupa delle procedure e delle politiche che devono essere omogenee tra i vari ospedali. Poi il governo federale dà ovviamente dei fondi per prepararsi alle situazioni di catastrofe. Per dare dei fondi però ovviamente bisogna anche fornire al governo delle dimostrazioni del fatto che ci stiamo veramente preparando a delle situazioni di catastrofe. Poi ogni dipartimento, ogni settore dell'ospedale deve fare delle esercitazioni. E poi ci sono anche delle esercitazioni a livello di tutto l'ospedale, poi un paio di volte l'anno si fanno delle esercitazioni a livello urbano, cioè in tutti gli ospedali della città. E così, grazie all'esercitazione, è possibile vedere quali aspetti possono essere migliorati e quali sono le cose che non vanno. Il nostro dipartimento ha il suo comitato che si occupa delle catastrofi e io ne sono presidente. All'interno del nostro comitato abbiamo del personale infermieristico, di medicina d'emergenza, i tecnici e i medici. Per poter partecipare a questo comitato bisogna essere interessati a questo tema, bisogna avere una formazione tecnica sui materiali pericolosi e poi partecipare attivamente. Tutti i membri di questo comitato hanno la possibilità di esprimere liberamente le loro opinioni e tutti i membri del comitato partecipano al processo decisionale. Quali sono gli obiettivi di questo comitato? Prima di tutto formare il personale in modo adeguato, in modo che il personale sia in grado di reagire a una situazione di catastrofe. Poi vogliamo anche discutere e poi realizzare suggerimenti di cambiamento e di miglioramento che riguardano i processi oppure proprio lo spazio fisico, il modo in cui viene usato. Poi vogliamo informare il personale di questi cambiamenti, poi rivedere il manuale correlato all'emergenza e alle catastrofi e coordinare poi la partecipazione all'esercitazione a livello di ospedale e a livello di tutti gli ospedali nella città. La nostra formazione prevede delle esercitazioni almeno 4 volte l'anno e questo è richiesto dal Comitato Congiunto per l'accreditamento degli ospedali. In realtà a volte ne facciamo di più di esercitazioni. Comunque il requisito minimo è almeno 4 l'anno. Produciamo anche dei video, ora ne stiamo facendo uno per l'appunto, dei video formativi disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, in modo che il personale possa ogni volta che vuole rivedere quali sono le procedure da seguire in caso di catastrofe su larga scala oppure di gestione di materiali pericolosi o tossici. Anche perché si prevede l'utilizzo di una unità di decontaminazione mobile, che è una grandissima tenda che può accogliere molte persone proprio per la decontaminazione. Inoltre produciamo come gruppo e comitato delle schede dove vengono definite le consegne di ogni persona, di ogni operatore sanitario in caso di catastrofe. Quindi ad esempio il ruolo e le consegne del responsabile di cui abbiamo parlato prima, che ha ovviamente dei compiti specifici. Il responsabile deve anche sapere chi contattare, ad esempio. Poi il responsabile, che dipende dal leader, come l'abbiamo chiamato prima, il responsabile delle operazioni sa che dipende da questo leader o responsabile, sa cosa deve fare e così via di seguito. Poi abbiamo anche delle presentazioni su PowerPoint che facciamo sul posto di lavoro, proprio per aggiornare il personale e poi facciamo anche degli aggiornamenti durante gli incontri del personale. Quando si fa un'esercitazione, La cosa fondamentale è definire degli obiettivi chiari. Bisogna inoltre creare uno scenario realistico e poi decidere chi funge da partecipante e chi da osservatore. Se si pensa a uno scenario per le esercitazioni improbabile, nessuno partecipa come si deve, nessuno si comporta come se stesse succedendo davvero. È fondamentale avere degli osservatori che non partecipino alle attività simulate, perché il loro ruolo è di seguire quello che succede e poi di fare le adeguate critiche, mentre chi partecipa all'esercitazione ovviamente molto spesso non si rende conto delle cose che non vanno. Alla fine della simulazione è assolutamente importante riunire osservatori e partecipanti che insieme devono individuare quali sono le raccomandazioni per migliorare il processo, e queste raccomandazioni vanno scritte poi. Talvolta si fanno delle esercitazioni limitate per mettere alla prova alcuni elementi e basta, e altre più grandi, esercitazioni più su larga scala, che possono riguardare appunto tutto l'ospedale o addirittura tutti gli ospedali nell'area urbana. In conclusione, bisogna assolutamente sapere quali sono i rischi per la vostra zona e la vostra comunità. Bisogna conoscere se ci sono dei programmi per le catastrofi portati avanti a livello comunale, a livello istituzionale, bisogna conoscere quello che si fa nel proprio ospedale e bisogna esercitarsi. Grazie.